a tutti. Quello che noi abbiamo cercato di fare con questa ricerca è partire da ovviamente il tema di questo convegno e cercare di dare una panoramica, di esplorare tutti i modi in cui il suono e il colore, anzi la musica nello specifico e il colore sono collegati. In questo senso siamo partiti dal fatto che il suono e il colore abbiano una natura fisica comune, ma non analizzeremo scientificamente la connessione tra suono e colore. Abbiamo cercato di capire quali sono stati i tentativi per creare degli strumenti in cui questo collegamento venisse fuori. Quali sono state le ripercussioni sociali, artistiche, stilistiche sul mondo della musica? Perché ci appassiona il mondo della musica in generale, quindi è una ricerca mossa da passione più che altro. E vedremo, insomma, faremo un excursus storico sull'influenza che ha avuto il colore sulla musica e viceversa.
Allora, sulla connessione che c'è tra il suono e il colore, mi danno a dire che entrambe, sia colore che musica, sono delle vibrazioni e che quindi condividono la stessa natura di onde fisiche. Entrambe hanno una caratterizzazione in base alla frequenza e all'intensità. E la frequenza indica praticamente la tonalità del suono e l'intensità il volume. E così come quindi il suono è un'onda che viaggia, anche i colori, come abbiamo abbondantemente visto, sono delle onde, delle lunghezze d'onda. E questo è quanto posso
Questo
proprio.
pare, scusami, aver affascinato molto i Pink Floyd che hanno usato nel loro vinile, credo più famoso, The Dark Side of the Moon, questo prisma che riflette dalla luce, insomma, tutta una frequenza di colori
Sì,
che può
vabbè,
sfumare
c'è cioè la
di
dispersione della luce polarizzata nelle varie lunghezze d'onda dei colori e quindi
quindi.
l'uso
Primo
primo
contatto
punto comune.
interessante che abbiamo voluto richiamare. Torniamo un po' indietro nel tempo. Circa nel 1725 ci fu un primo tentativo interessante di creare uno strumento che cercasse di unire colore e musica, cioè che cercasse di dare un corrispettivo tra la sensazione visiva e quella uditiva. Lo fa Beltrán Castell con il clavicembalo oculare, lo fa poi, vediamo, Bainbridge Bishop con un organo a colori, lo fa a inizio secolo, vediamo, Wallace Remington. Tutti questi strumenti funzionavano circa nello stesso modo. I martelletti di queste tastiere azionavano dei vetri colorati, così che anche un sordo potesse udire la musica, potesse vederla. Questa è una cosa molto interessante in realtà. È stata ripresa, ci dispiace non potervi far vedere il video perché ci sono stati dei problemi questa mattina.
Prima
È
di
stata ripresa nel 2000, da un gruppo torinese tra l'altro, quindi magari qualcuno di voi questo video comunque l'ha visto, che sono i Subsonica, in collaborazione con il Blue Vertigo.
dire passare a questo, però avevamo fatto
Oh, certo.
una piccola parentesi su come anche nell'arte, arte, suono, colore e musica sono sicuramente stati indagati, quindi le loro relazioni, ad esempio da Kandinsky, che considerava anche appunto in questa frase, dice appunto che il colore è un mezzo per esercitare sull'anima l'influenza e quindi lo paragona ad un tasto di un pianoforte dove appunto l'occhio è il martelletto che colpisce e l'anima è lo strumento dalle mille corde, quindi sottolinea anche la capacità di impressionare dal punto di vista emotivo il fruitore e quindi collegare una serie di sensazioni legate al suono, al colore e all'arte. E qua torniamo appunto a quello che Annalisa stava anticipando, giusto? Il tentativo di subsonica e di blu vertigo.
Sì, di creare un video che potesse essere udito anche dai sordi. Quello che hanno fatto loro è collegare ogni loro strumento a una fonte di luce che ne riproducesse il ritmo attraverso varie luci, quelle le luci più fredde, le luci più calde magari per il basso e così via. Questo è un progetto molto interessante, si chiama Zero Volume. E sono stati loro insomma a riprendere il discorso che era stato iniziato già nel Settecento, insomma, abbiamo visto con l'organo a colori e il clavicembalo oculare. Dopodiché passiamo ad analizzare un altro aspetto fondamentale che lega colore e musica.
E moda, anche se
E
va.
moda in questo caso, perché ci riallacciamo anche a quello che diceva il dottor De Leo prima, non solo la musica, il mondo della musica, il mondo delle case discografiche, produce album, ma ciascun artista, nell'arco del tempo, in modalità diverse, ha cercato un suo modo per farsi identificare. Attraverso le copertine dei dischi, attraverso lo stile del vestiario e attraverso, non so, attraverso gli show dal vivo. Vediamo ora, al giorno d'oggi, quali sono gli stili che ci richiamano subito alcuni generi di musica.
Questi sono degli emo punk, poi abbiamo il dark rock e poi abbiamo il glam rappresentato dalle appunto sfilate d'arte, sì, sfilate d'arte, sfilate di moda.
Quindi non solo attraverso la moda, però, ma anche attraverso le copertine dei dischi. Le copertine dei dischi hanno connotato proprio le caratteristiche di alcuni artisti. Gli Iron Maiden, forse avete visto tutte le copertine degli Iron Maiden in giro per negozi di dischi e usano insomma, queste creature anche loro mostruose, insomma. Vedendo i loro dischi, ovviamente, anche senza leggere di chi possano essere, la testa del fruttore, insomma, la nostra mente subito associa un cantante, un genere musicale. Quindi è importante il ruolo che ha giocato il colore e lo stile.
Anche le copertine, che quindi questo è come se fosse al termine di un processo che è iniziato già un po' di tempo fa, già negli anni 50, dove però la copertina era abbastanza elementare all'inizio, appunto le prime copertine li traevano semplicemente la foto dell'artista, quindi in questo caso Elvis, che si appunto.
Vediamo invece adesso dagli anni 50 in poi le varie influenze che ha avuto il colore sulla musica. Negli anni 60 qualcosa cambia. Già Elvis comunque era un cantante a cui stava molto a cuore lo stile, e ne ha uno particolare ovviamente, che tutti conosciamo. Negli anni 60 ci sono due fenomeni che attirano molto l'attenzione, il beat e il rock. Il beat, qui abbiamo usato ovviamente i Beatles e i Rolling Stones, queste due band che sono da tutte riconosciute subito per connotare il fenomeno che prende vita negli anni 60. Il beat è un po' più inglese, ha delle sonorità abbastanza morbide, delle melodie che si ricordano facilmente. Il rock è più trasgressivo. Ed è caratterizzato da questi riff di chitarra appunto più metallici. Entrambi i gruppi, per entrambi i generi musicali, hanno utilizzato il colore e il loro stile in modi diversi, per dare a volte anche gli stessi messaggi. Per esempio,
ad esempio i Beatles, vabbè, sono sicuramente noti per Yellow Submarine e la copertina, c'è cioè il francobollo che avevano utilizzato appunto Cioè, sostanzialmente loro vivono, pur vivendo nello stesso periodo dei Rolling Stones, hanno un modo di comunicare, comunque sia di fare musica, certamente diverso, e hanno influenzato moltissimo anche lo stile, con appunto le giacche, il loro capello a caschetto. E comunque si hanno negli anni del Vietnam, del pacifismo, un modo più, un po' più prendere coscienza, un po' più sosto appunto di vivere gli stessi anni, di creare o quantomeno cercare di identificare una fetta di popolazione, mentre diciamo, nello stesso periodo c'era una, diciamo, gli anni erano particolarmente caldi, e chi invece voleva manifestare malcontento, protesta, trasgredire di più, si era meglio identificato appunto nei Rolling Stones, che fanno infatti la copertina di Paint It Black, diviene sicuramente e anche il testo stesso diventa il simbolo di quella che è appunto l'infelicità del periodo, degli anni stessi, delle persone che vivevano quegli anni.
Paint it black, appunto vuol dire pitturalo di nero, quindi dai colori che c'erano in quel periodo che rappresentavano la psichedelia, il mondo beat, il flower power e gli hippie, che comunque protestavano poi alla fine per le stesse cose, che davano disagio ai creatori, insomma, del rock and roll. Ci sono proprio due filosofie diverse, i colori da una parte del beat e il nero dei Rolling Stones, nero come protesta nera e nero come anche l'animo umano in quel momento, perché evidentemente più o meno, insomma, le persone si sentivano male per come vivevano in quel momento. Questa è una canzone manifesto proprio di questo disagio, si chiama Paint It Black, pittura di nero, magari vediamo solo da solo la prima strofa, e ne sentiamo se riusciamo un terzo. Una porta rossa e voglio colorarla di nero. Si capisce che questa era proprio una canzone manifesto per gli amanti del rock in quel momento. Ascoltando questa canzone, che credo molti di voi conoscono, vi sarete anche resi conto di un altro fenomeno abbastanza in voga in quel periodo, sempre degli anni 60. Questa canzone, così saltiamo invece in Italia per descrivere quello che è il panorama italiano, questa canzone è stata rifatta da Caterina Caselli, e questo era un fenomeno in voga in quel periodo, rifare le canzoni che famose erano in lingua inglese, appunto in lingua straniera. In Italia si ritrova una situazione diversa e noi abbiamo scoperto facendo questa ricerca, perché non è una cosa che forse non tutti della nostra età conoscono, che in Italia c'era un altro fenomeno in quel periodo, anzi per la
C'erano tre
precisione tre.
fenomeni, che proprio sono letteralmente i colori principali, no? C'era appunto la linea verde, la linea gialla e la linea rossa. E diciamo che quelli che più si facevano, diciamo, quelli che erano un po' più leggeri, quindi la linea un po' più frivola del momento, che erano appunto i famosi capelloni, erano rappresentati alla linea verde. E quindi avevano delle canzoni che erano, diciamo, un po' di contrapposizione, ma
Vagamente comunque.
abbastanza banali, sì, non è che proprio si. Insomma.
Banali, ma che comunque già ripercorrevano il tema della libertà,
Sì.
dell'ecologia, verde anche per
Infatti, appunto,
questo.
diceva il colore della natura, libertà, amore, fiducia nel futuro, insomma, non è.
Questa
E
è la
c'è una
canzone
canzone
manifesto.
che è Manifesto, che era Bushman, appunto.
Era di Bushman, la linea verde. Nello stesso
Nello stesso
periodo.
tempo c'era anche appunto la linea gialla, che
prendendo un punto evidentemente da una trasmissione che andava molto in voga in quel periodo, Bandiera Gialla, che trasmetteva comunque programmi, canzoni un po' più leggere, diciamo, anche perché c'era bisogno di rilassarsi. C'è questa linea gialla. Diciamo che non, il problema più grosso è che non era così facile in un momento così dove la protesta era così forte parlare di leggerezza. Il primo che l'ha fatto è stato Adriano Celentano, anche se sembra strano perché è un cantante, un artista che è tutta una contraddizione, perché è vero che pareva, criticando il beat e altri movimenti del momento, aver dato una ondata di freschezza a ciò che propinavano le radio, i programmi in quel periodo, però non è neanche vero che sia un cantante così
Sì,
leggero lui. Diciamo che va un cuore verde e ce l'ha ancora anche adesso, cioè lui sta nel cuore molti, molti temi che scuotono l'attualità ora e allora.
sicuramente quelli che erano i più impegnati erano quelli che avevano della linea rossa, e infatti la risposta era proprio più legata anche rosso come il Partito Comunista, era proprio una linea più politica, diciamo. E qui non è che insomma, si parla di Giovanna Marini, Vandella Mea, che però non hanno avuto proprio
Non hanno avuto un
tutto il
grosso
seguito, un
successo, ma
grosso
di seguito, perché
successo.
siamo comunque negli anni 60, in un'epoca loro con questa linea rossa, che tra l'altro poi in seguito è stata anche la loro, il nome della loro etichetta discografica, se non sbaglio, loro hanno avuto un certo coraggio e ovviamente rosso come la bandiera del partito che loro si sentivano di rappresentare. E ovviamente in un'epoca in cui comunque la rete che trasmetteva era la RAI, non era, era abbastanza facile che un genere così insomma, di sinistra, ma non che fosse di sinistra, comunque qualcuno che si proclamasse proprio qualcuno che cercasse di fare qualcosa che stesse un po' contro i movimenti politici del momento e insomma non ha avuto vita lunga, insomma hanno avuto vita difficile ed è sfumato questo progetto molto velocemente. Questo è un po' il panorama presente negli anni 60. Ovviamente tralasciando gruppi e generi musicali che hanno fatto la storia per ordine di tempo. Ci fermeremo agli anni 70 perché negli anni 70 nacquero tantissimi generi musicali che hanno influenzato ancora, che ancora ora influenzano gli artisti, per cui sia per ordine di tempo sia per il fatto che negli anni 70 è successo tanto nella musica, ci soffermeremo qui.
Alla nascita del punk,
Alla nascita del punk.
che appunto veste l'anticonformista, come abbiamo scritto, cioè chi voleva eccedere, o comunque sia appunto andare un po', come possiamo dire, un po' non contro, però comunque sia manifestare con la moda, cioè è il genere in cui diciamo, i fruitori manifestano perfettamente con la moda il loro modo di essere, il loro modo di essere, quindi con le creste, con gli abiti. E dov'è che si vestivano questi ascoltatori di punk? Da Sex, che appunto si chiamava precedentemente Let It Rock, invece appunto il suo nome era Sex, trova, non so se c'è ancora, al 430 di King's Road a Londra, i proprietari Malcolm McLaren e Vivian Westwood, e il commesso era Johnny Rotten, detto il Marcio,
Johnny Rotten dei Sex
dei
Pistols,
Sex
qui
Pistols.
nascono i Sex Pistols e danno vita al movimento punk che ancora adesso appunto influenza tanti gruppi, ora c'è l'emo punk, comunque da qui nasce una gran fetta di storia musicale importante, più che un colore, qui quindi si parla proprio di uno stile. Loro erano contro tutto e tutti in quel momento. Vi faccio solo ascoltare brevemente una canzone manifesto dei Sex Pistols che ci connota meglio il manifesto del movimento punk, che è Anarchy in the UK, anarchia nel Regno Unito. Bisogna ascoltare la musica, infatti per accorgerci già che c'è grande differenza tra gli anni 60 e comunque il rock che non era morbido dei Rolling Stones e gli anni 70 con queste rivoluzioni che ha portato in campo musicale. Un altro stile e si sentiva che protestavano, indubbiamente, si vedeva e si sentiva che protestavano. Altro giro.
Qua cambiamo completamente colore, infatti passiamo ai drammi neri dei Black Sabbath. E praticamente sono cinque i Black Sabbath e il loro modo, diciamo, di fare musica era quello di non creare, diciamo, andare contro al mondo che vivevano, a manifestare il malcontento, ma non protestando perché c'era un'alternativa in questa realtà, ma proponendo come alternativa, diciamo, l'alienazione totale dal mondo reale, per cui il mondo scompariva e l'unica alternativa era andare verso l'allucinazione, verso l'aldilà. Qui abbiamo scelto come canzone che poteva rappresentare il gruppo Evil Woman. Praticamente molti dei Black Sabbath, infatti, erano, alcuni si diceva che, insomma, praticamente erano vicini alle messe nere, anche se in realtà soltanto Geezer Butler pare che fosse praticante di occultismo. Comunque sia, la situazione e il contesto era questo.
Sì, diciamo che loro simboleggiano il nero non solo perché si chiamano Black Sabbath, che vuol dire messe nere, e perché ci fosse quest'idea che praticassero l'occultismo, ma perché il loro sound era nero, cioè aveva assenza di luci, era buio. Per farvi capire ciò di cui stiamo parlando, non abbiamo deciso di scegliere un brano da questo disco che è importantissimo, insomma, ma vi pregherei di ascoltare questo assolo che ci piace molto, l'abbiamo preso da Paranoid dei Black Sabbath, appunto, si chiama Planet Caravan, e questo è il nero dei Black Sabbath. Sentiva benissimo tutto ciò che si doveva sentire. Passiamo da, loro portano il nero nel rock, il nero diventa un po' il simbolo del rock che a noi, se non si fosse capito, piace maggiormente che gli altri generi. Prendono spunto da loro, si deve andare.
Ah sì, giusto, mi sono un po' lì.
Tanti altri artisti, quindi il nero diventa appunto simbolo del rock, in particolare del heavy metal, che non inizia negli anni 70, ma comunque loro danno sicuramente un contributo perché l'heavy metal appunto nasca. Sì. Tanti artisti appunto si sono ispirati al nero per descrivere il loro rock. I Metallica nel 1991,
e Prince
Del 1993. Nero perché in teoria il suo album doveva essere anonimo, insomma c'è una leggenda, lui voleva in realtà doveva uscire nel 1987 questo album, poi è stato scoperto che era suo, insomma, alla fine è uscito nel 93. Nero di solito appunto conta il rock, ma non è solo rock.
Anche l'hip hop, ad
Anche l'hip
esempio.
hop, nero come l'hip hop, che noi oggi non
Jay-Z,
ascolteremo.
infatti.
È un artista, questo album è uscito nel 2003, ma tanti album, black albums, sono usciti soprattutto rock, dall'80 in avanti.
Tanto il genere rock, eccetera.
Cambiamo completamente genere. Sempre negli anni 70 nasce ciò che adesso ha preso un fenomeno, un genere musicale che adesso ha preso molto piede. Volevamo svelarvelo un po' alla volta, ma è venuto fuori tutto, la musica elettronica, i Kraftwerk. E qui si chiude un pochino il cerchio, il filo logico della nostra ricerca, perché si ritorna un po' a un punto in cui suono, colore e scienza sono molto collegati. Per scienza intendiamo l'informatica. Sapete tutti che la musica elettronica è legata più che altro computer. Qui comunque nasce negli anni 80, se voi
Sì, dobbiamo
sappiate.
soltanto ricordare che una delle caratteristiche che per loro era molto importante per i Kraftwerk durante i concerti, quella di avere una fusione anche con l'apparato scenico, quindi tutto acquistava colore sia e l'uso dello strumento principale, in questo caso era diventato il computer, tutto.
Esatto, il colore perché è importante qui? Perché soprattutto perché loro lo utilizzano dal vivo. Non so se siete mai andati ad ascoltare dei DJ dal vivo, o comunque dei gruppi tipo i Kraftwerk. Non è esattamente come ascoltare o vedere dei musicisti che suonano una chitarra o la batteria e che hanno tutto un movimento scenico che comunque ci sta, insomma, che è bello, che è trascinante. Per quanto riguarda la musica elettronica, i DJ stanno fermi. A loro servivano le luci nei loro spettacoli per attirare l'attenzione del pubblico, per creare dei veri e propri spettacoli. Questo ha influenzato a maggior ragione non soltanto gruppi come i Daft Punk, che ci sono stati a Torino quest'estate, magari qualcuno di voi li avrà visti, ma i Chemical Brothers, che erano in voga adesso. Ma anche la VJ Culture, che è una forma d'arte presente nei club, quindi non soltanto durante i concerti. E ora, al giorno d'oggi, è molto importante questa VJ Culture. Nadia ha intervistato un VJ e ci spiegherà meglio.
Sì, abbiamo avuto la possibilità di intervistare un DJ che ci ha spiegato come funziona la serata del DJ e quindi che cosa fa il DJ e come sceglie i propri video. Principalmente i momenti sono tre, quindi l'inizio della serata, la serata e il fine serata. Per cui poi in base alla scelta, all'estro dell'artista cerca di giocare sul colore. Ad esempio, nel nostro caso, il nostro DJ passava da colori più caldi all'inizio della serata fino ad arrivare a colori più freddi, in modo tale che la gente potesse appunto scaldarsi, poi farti appunto ballare, eccetera, e poi tendere verso la creazione di un ambiente che fosse un po' più freddo. Così, questo giocando sul fattore colore. In realtà il DJ proietta dei video mentre si svolge appunto la serata musicale, che in genere è appunto di musica elettronica, e lavora anche sulla scelta del tipo di immagini, perché può scegliere delle immagini più complete oppure delle immagini più geometriche. Il nostro VJ ci ha detto che lui tendenzialmente preferisce andare da un corpo, l'immagine di un corpo su cui proiettare poi dei disturbi, anche se visivi, fino ad arrivare a figure sempre più geometriche, anche perché la geometria è una cosa che ipnotizza, rilassa e quindi sempre al fine di raffreddare poi la serata. Quindi principalmente le immagini su cui si lavorano possono essere appunto un'immagine di sfondo, un'immagine che viene detta proprio tecnicamente disturbo. Tutto ciò è fatto attraverso due programmi che si chiamano Resolume e Isadora, e che servono per associare l'impulso sonoro e variazioni dell'impulso sonoro a variazioni dell'impulso visivo. Questo può essere già dettato prima, ad esempio Isadora mi ha spiegato che è un programma in cui tu puoi attribuire ad una specifica frequenza del suono, una specifica frequenza del colore, in modo tale che ogni qualvolta arriva quel suono, automaticamente passa quel colore. Questa è una scelta che molti DJ criticano perché lascia meno possibilità creative, però è anche vero che puoi scegliere una volta, insomma, usi un programma, un'altra volta ne usi un altro, in cui tu arbitrariamente scegli che colore vuoi dare.
Noi abbiamo chiesto a questo DJ di darci una mano per mostrarvi come funzionano questi programmi. Per avere il traffico, intanto vi sto mandando un brano dei Kraftwerk degli anni 70, quindi queste erano le sonorità che loro hanno inventato negli anni 70, adesso sono normali, ma negli anni 70 non lo erano. E abbiamo si è prestato questo DJ a farci questo breve video. Vedrete che con le nostre parole, il suono delle nostre parole è molto breve, dura 2-3 secondi, insomma, cambia il colore. Grazie per l'attenzione.